Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale, quella spirituale, attraverso il corpo e la mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permetta di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione e che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Bentornato ad un nuovo episodio del podcast o benvenuto o benvenuta se è la prima volta che arrivi qui. Oggi, come avrai capito dal titolo dell'episodio, andremo ad approfondire un tema caldo, un tema che tocca da vicino davvero tante persone e che spesso può essere il motivo per cui una persona inizia un cammino di crescita personale o spirituale, può essere quella fiamma che ci porta a andare a esplorare la nostra interiorità. E so dalle vostre condivisioni che mi fate in seguito all'ascolto delle varie puntate su Instagram a Beatrice_Mazza via mail che questo è proprio il motivo per cui molti di voi sono affezionati a questo podcast, ovvero il tema che vedremo oggi, come avrai capito, è la fiducia in se stessi e l'autostima. Ma iniziamo proprio dalle basi. Secondo te, faccio una domanda diretta a bruciapelo a te che mi stai ascoltando, per la tua concezione e la tua idea, autostima e fiducia in se stesso sono davvero sinonimi? Perché se apriamo internet e facciamo una breve ricerca, autostima e fiducia in se stessi vengono utilizzati proprio come due sinonimi, due parole che sono interscambiabili all'interno della stessa frase. Ma lo sono davvero? Per te lo sono? Perché questo poi è quello che fa la differenza. Andando a cercare appunto nella super rete dell'online, ho trovato una definizione di autostima che viene condivisa dai più e che recita così. L'autostima può essere definita come l'insieme dei giudizi valutativi che l'individuo dà di se stesso. In altre parole, l'autostima è l'opinione che abbiamo di noi stessi e deriva dal concetto di sé che può essere considerato la struttura centrale della nostra personalità e dell'identità. E fino a qui direi tutto chiaro, penso che sia una definizione che possiamo accogliere e accettare. Poi prosegue dicendo così questo sito su cui mi sono un po' rivolta. Tre elementi fondamentali ricorrono costantemente in tutte le definizioni di autostima. 1. La presenza nell'individuo di un sistema che consente di auto-osservarsi e quindi di autoconoscersi. Il secondo aspetto è l'aspetto valutativo che permette un giudizio generale su se stessi. E infine l'aspetto affettivo che permette di valutare e considerare in modo positivo o negativo gli elementi descrittivi. Ma quindi, dopo questa definizione, autostima e fiducia sono davvero la stessa cosa? Io credo che i due concetti, e parto da questo incipit perché mi permetterà poi di spiegarti il modo in cui approfondirò questo tema da un punto di vista sempre in chiave spirituale e olistica, con tutti gli insegnamenti che ho appreso negli anni con le mie formazioni e le mie esperienze. Però secondo me questi due concetti si intrecciano nel profondo, ma non per forza sono la stessa cosa. E mi spiego meglio. L'autostima è l'insieme di giudizi che una persona ha nei confronti di se stessa, giudizi e opinioni, mentre la fiducia in se stessi per me rappresenta la capacità che un individuo ha di fidarsi non solo delle proprie azioni, ma anche del proprio sentire. E per esperienza, io lavorativamente, ma anche come donna, come essere umano che ha girato il mondo, ho incontrato tantissime persone che, seppur avessero poca autostima, avevano una profonda fiducia nel proprio sentire, erano profondamente connesse all'intuito e all'istinto. Ma mi è capitato anche il contrario, ovvero di incontrare persone con un'altissima autostima, un'altissima considerazione di sé, che però non riuscivano mai a fidarsi di se stessi e demandavano agli altri le decisioni finali. Questo spaccato a me permette veramente di presentarvi il modo in cui tratterò questa tematica, perché potete trovare veramente milioni di manuali, milioni di episodi di podcast che parlano dell'autostima, ma vista sempre da un punto di vista molto scientifico e molto razionale. Quindi la fiducia in se stessi può rappresentare un prodotto dell'autostima, cioè se io ho una buona autostima poi ho anche fiducia in me stesso, perché la parola fiducia deriva dal latino fidere, ovvero fidare, confidare, e a sua volta questa parola deriva da fidus, ovvero fedele. Quindi in un qualche modo per me una persona che si fida di se stessa è una persona che resta fedele a quello che sente. in un qualche modo, ma per essere fedeli a se stessi non è sufficiente avere un insieme, un sistema di giudizi positivo verso chi siamo. E ora vorrei spiegarti perché. Ovvero, mi ripeto, secondo me non è sufficiente avere una buona autostima per agire in connessione, restare fedeli a chi siamo nei fatti. Quante volte ti chiedo, nonostante tu abbia un pensiero riguardo ad una situazione specifica, davanti al pensiero della massa scendi a compromessi e cambi idea? Magari sai che una cosa è sbagliata per te, eppure se per tutti è giusto, come il fatto di lavorare senza orari, dire sempre di sì, sacrificarsi, ti senti un po' quello diverso, no? E quindi agisci un po', magari non tu, però ti è capitato, a me è capitato per esempio, di agire insieme alla massa. E questo comportamento in realtà è molto più frequente di quanto pensiamo. Un esempio famosissimo, che forse conosci già riguardo a questo tema, è l'esperimento di Ash, spero di averlo pronunciato bene, che era uno psicologo sociale polacco e lo fece questo esperimento nel 1956. Lo riassumo brevemente per chi non lo conosce. Secondo la ricerca di questo studioso, l'essere membro di un gruppo, appartenere a un gruppo, era ed è una condizione sufficiente per modificare le proprie azioni e anche i giudizi e le percezioni che si hanno. Ti riassumo quindi cosa ha fatto questo studioso, perché secondo me è davvero un esperimento puntuale nel trattare il tema della fiducia e dell'autostima, anche se potrebbe sembrarti un po' sconnesso, fidati che voglio arrivare a un punto preciso. Lo psicologo sottopone a ogni partecipante il test di una scheda, quindi una scheda in cui si vedono tre linee di lunghezza diversa, A, B e C, e chiede loro di indicare quale di queste linee, quindi delle tre linee su questo foglio, era più simile a una linea disegnata su un altro foglio. Quindi c'era su un foglio una linea singola, sull'altro foglio c'erano tre linee e due linee coincidevano per lunghezza. La risposta corretta era la C, non che questo ci interessi, però il compito era abbastanza facile, ovvero, presi singolarmente, tutti gli individui erano riusciti a riconoscere le due linee più simili, ovvero il 99% delle persone è riuscita in questo compito, quindi vediamo che è un compito molto facile. Ma cosa succede? Il test va avanti e arriva la vera e propria parte del test. Ash chiama un partecipante al test e lo mette in un'aula insieme a diversi attori. Questi attori avevano un compito preciso, ovvero dare una risposta diversa su quale linea fosse più simile a quella di confronto. E quello che accade è che ovviamente il tester, quello che veniva testato, non sapeva di essere l'unico vero partecipante, crede di essere in mezzo ad altre persone che come lui erano sottoposte a un test. Quindi viene chiesto a tutti i soggetti di esprimersi su quale fossero le due linee più simili, lunghe uguali, come era stato fatto prima, ma ovviamente gli attori dovevano dare una risposta sbagliata. Nel momento in cui tutti gli attori rispondevano in modo sbagliato, ovvero dicendo che la linea più simile alla linea di confronto era la B e non la C, come era accaduto poco prima, il tester si trovava a dover rispondere. E sapete cos'è accaduto? Sapete qual è stata la risposta? In questa situazione il 75% dei partecipanti almeno una volta si comportava come il gruppo di attori, ovvero invece di rispondere la risposta che sapevano essere corretta e che avevano già dato, scendevano a patti e rispondevano adeguandosi alla massa. Questo ovviamente accadeva le prime volte, è accaduto diverse volte, poi c'era una piccola percentuale che addirittura sbagliava sempre adeguandosi al pensiero, alla scelta della massa, e infine c'era un 25% di persone che però non si è mai fatta condizionare dagli attori. Perché ti ho voluto parlare di questo esperimento? Perché credo che questo esperimento sia davvero un ottimo punto di vista da cui iniziare a sviscerare il tema della fiducia e dell'autostima. Perché spesso non importa quale sia l'autostima che abbiamo di noi, ma il condizionamento che abbiamo intorno, il condizionamento che deriva da chi vive intorno a noi, esercita un potere che ci porta sì magari ad avere fiducia, sì ad avere autostima, ma non ad avere fiducia nelle nostre scelte. E quindi nonostante l'autostima sia buona per noi, noi abbiamo una buona autostima, in realtà mancando la fiducia nelle nostre azioni, scegliamo quello che sceglierebbero gli altri. Quindi, è sufficiente avere una buona autostima? Io credo di no. Secondo me l'autostima senza fiducia in se stessi è uno strumento a metà, è un po' come avere un motore che però va sempre a rilento, che va sempre col freno a mano inserito. Come sempre però mi piacerebbe anche sapere qual è la tua di opinione, se ci avevi mai riflettuto, qual è la tua esperienza in questo tema. Ma ora entriamo nel vivo di questo episodio e proverò a rispondere a questa domanda preziosa. La domanda è: Bea, come si coltiva la fiducia in se stessi? come si coltiva la propria autostima. Io credo che se esistesse un manuale universale adatto a tutti, ove nessuno escluso, credo sarebbe un best seller che tutti correrebbero a comprare, l'avremmo tutti. E nonostante effettivamente ci siano diversi libri sull'autostima anche validi, come ho detto prima, a mio parere questo resta un tema che non si può rendere standard, ma che può ovviamente seguire vie diverse a seconda di ciò che cerca la persona che è in cammino. Quindi anche oggi la visione che ti porterò io e le 5 vie che condividerò con te hanno a che fare non con ciò che troveresti scritto nei libri di autostima con un approccio razionale e come posso dire logico, ma con ciò che ho sperimentato su di me avvicinandomi alla cultura orientale durante i miei viaggi e grazie alla spiritualità. E proprio per questo motivo non è detto che oggi ti risuoni, non è detto che tu troverai in questo episodio qualcosa che ti aiuti davvero, ma se sei arrivato o arrivata qui io credo che in un qualche modo anche per te la visione occidentale in cui basta seguire dei tasselli scritti in un libro per avere maggiore autostima sia forse un po' limitante e che limiti l'espressione di te. E quindi ecco le 5 vie per imparare e credere maggiormente in se stessi che ho sperimentato e che voglio condividere con te. Il primo punto è che la tua autostima non ha a che fare con quello che gli altri pensano di te o delle tue azioni. Mi capita spesso quando lavoro in formula one to one con le donne di indagare le cause del perché loro percepiscano una mancanza di fiducia o perché mi riportino una bassa autostima, infatti arrivano da me magari per voler lavorare su questo punto. E quasi sempre le cause che mi portano, cioè quelle cause che mi portano come testimonianza, hanno le radici nel sentire degli altri, in quello che arriva da fuori, ovvero hanno a che fare con quell'insieme di situazioni che le portano a sentirsi giudicate diversamente da ciò che magari loro percepiscono di sé e a ricevere un no dagli altri, negazioni nei confronti del loro sentire, delle proprie emozioni, del proprio credo. Ecco, quando ciò accade, la prima tendenza dell'essere umano è quella di vedere in sé la mancanza e di vedere in sé stesso il problema, ovvero se solo io avessi avuto un'idea migliore, magari il mio capo l'avrebbe tenuto in considerazione, oppure se questa relazione non funziona è perché io non sono abbastanza sicura di me, se io fossi abbastanza sicura di me, lui non avrebbe trovato un'altra, lui non mi direbbe che vuole cose diverse da me. Faccio degli esempi, o lei ovviamente. Tutto questo ancora una volta ci riporta sul piano del non potere, ovvero finché io resto ancorata a delegare al giudizio altrui il fatto che io mi senta in potere, resterò senza un potere da manifestare. Quando io stabilisco che ciò che dice l'altro è una verità assoluta e do a questa verità assoluta il potere di ledere alla mia integrità, a quello che sento, a quello che sono, sto ancora una volta allontanando me stesso da chi sono davvero. Ovvio che ciò che dice l'altro può avere un fondo di verità, io non lo nego, ma per esperienza quasi sempre ciò che l'altro ci riporta come un giudizio è uno specchio per quella persona. I giudizi, soprattutto quelli forti, le accuse, le valutazioni sul carattere altrui, sulle scelte altrui, hanno a che fare con il vissuto di chi le pronuncia. E a maggior ragione, se vengono dette in malo modo, con toni bruschi, ci offrono uno spaccato molto preciso della personalità e del livello di non benessere, di non consapevolezza di quella persona. Le stesse cose possono essere dette in modo costruttivo o distruttivo. La maggior parte delle persone non sa comunicare e avere un dialogo costruttivo. E infatti quello che arriva, che potrebbe magari essere davvero fonte di miglioramento per una persona, viene stortato e storpiato dal modo in cui viene riferito. Per esempio, se il tuo partner ti giudica per il tuo aspetto fisico, portandoti a sentirti meno, di sentirti non all'altezza, temere le altre ragazze, temere gli altri ragazzi, ecco, quella persona sta ammettendo quanto per lui l'esteriorità sia cruciale nella relazione. E forse questo sottende il fatto di non volere o non riuscire ad apprezzare altro che non sia l'estetica. Parla di quanto per lui il fatto che il bello sia riconosciuto dagli altri sia importante, non riesce magari ad andare oltre e vedere altro, e ci parla appunto dei suoi valori ma anche dei suoi limiti. Se il tuo capo svaluta il tuo lavoro come mediocre continuamente, ma poi è sempre pronto a chiedere a te un favore, a chiederti di fargli straordinari, di risolvere i suoi problemi, ti sta mostrando la sua non capacità di giudizio, ovvero non ci si affida e non si chiede di fare dei lavori magari anche importanti a una persona di cui non si autostima e che si svaluta sempre. C'è un errore lì di comunicazione interna alla persona, ovvero se io mi fido poi ti devo riconoscere il tuo merito, la tua bravura, non posso tenermi attaccata a te come dipendente solo svalutandoti e facendoti sempre sentire incapace. Un altro esempio è se senti che la tua timidezza viene additata dalla tua famiglia come negativa, allora sarebbe bello chiedere alla tua famiglia perché vedono questo tuo tratto caratteriale come un limite. Magari è molto lontana dal loro approccio, dal loro carattere, ma perché gli dà così fastidio? Ricordati che non danno mai fastidio, non ci danno mai e non danno mai fastidio alle persone delle cose che non risuonano con dei punti scoperti al loro interno. Quando qualcosa ti dà fastidio è perché ti tocca in un punto preciso che è un nervo scoperto. Quindi il giudizio riguarda gli altri, riguarda gli occhi, le lenti, come le chiamo in questo podcast, con cui gli altri ci osservano e traggono conclusioni. Conclusioni spesso figlie del loro vissuto, della loro esperienza e del loro credo. Darsi il beneficio del dubbio e riconoscere che gli altri non avranno mai un'immagine reale al 100% di noi, così come noi non avremo mai un'immagine reale al 100% degli altri, è parte del processo di costruzione della propria autostima e della propria fiducia. Se io però leggo la mia autostima e la mia fiducia ai riconoscimenti esterni, sarò sempre un bacino che va riempito a suon di bravo, complimenti, come sei bello, come sei brava, come hai fatto bene. E non finirò mai di dire che questa mancanza che molti di noi hanno sentito, sentono, è il riflesso dell'educazione con cui siamo cresciuti e del sistema scolastico in cui la maggior parte di noi ha vissuto tantissimi anni, perché è un sistema scolastico che si è sempre basato sul fatto di arrivare a un determinato voto, il confronto con gli altri, una sfida, una competizione, chi è il migliore, chi riesce meglio. Meglio in più cose, ecco, il più bravo, il bisogno di eccellere, le pagelle perfette sono comunque il tornaconto dell'arrivare, è vero, a un livello, ma che hanno fatto in un qualche modo anche morire la nostra capacità di andare oltre a programmi stereotipati, di essere veramente curiosi e di muovere la nostra curiosità per costruire la nostra autostima. Quindi ora, dopo averti detto questo primo punto, vorrei collegarmi al secondo. Per credere in te stessa o in te stesso, hai bisogno di destrutturare, di decostruire ciò che ti lega a delle identificazioni rigide. Ho già parlato spesso in questo podcast delle identificazioni, di come siano un terreno sicuro a cui ci aggrappiamo, che diventa però una sabbia mobile da cui facciamo fatica ad uscire. Quando veniamo giudicati a lungo in modo negativo, ma anche positivo, vale lo stesso, dentro di noi si crea un'identificazione molto forte. Magari sono quello timido, quello bravo, quello che riesce in tutto, quella che è sempre disponibile, quella che scegli tu come continuare la frase. Ecco, quando questo accade, noi ci leghiamo a nostra volta a quell'identificazione, perché è quello che ci fa sentire in una zona di comfort e capace. Farò fatica poi a vedere che io posso essere anche altro, sia in positivo che in negativo. Attenzione, molte delle gabbie dell'autostima è perché siamo stati per troppo tempo lodati, come si dice, chi si loda si imbroda, però siamo stati lodati per troppo tempo e dichiarati quelli bravi talmente tante volte che poi ci siamo sentiti sempre in dovere di rincorrere quel bravo e quello standard. Ecco, quando questo accade noi riusciamo a muoverci solo all'interno di quell'identificazione che al tempo stesso nega tutto quello che possiamo essere d'altro. Come ti dico sempre, sia per la spiritualità che per lo yoga del sacro femminile, non esiste divisione, non esiste dualità. Noi siamo un lato e siamo al tempo stesso l'opposto di quel lato. Tutto è uno e noi siamo molto connessi alla non dualità. Quando invece ci illudiamo di essere o solo brave persone, o solo cattive persone, o solo una brava mamma, o solo una mamma non brava, un ottimo collaboratore al lavoro, oppure sono incapace, finiremo sempre per non essere liberi di agire davvero secondo l'istinto. Quindi se sono una brava persona, tenderò sempre a non riuscire ad avere dei comportamenti che potrebbero allontanarmi dall'essere una brava persona. E farò questa cosa, cioè tenderò all'essere dichiarato bravo da fuori anche quando le azioni che dovrò compiere saranno in contrasto col benessere, col bisogno del mio corpo, col bisogno della mia mente. Quindi mi troverò e finirò per non fidarmi davvero di ciò che sento, come giusto e come vero, ma seguirò i confini e le strade tracciate da quelle identificazioni. Quante donne ho seguito negli ultimi anni che non riuscivano a smettere di essere quelle sempre disponibili al lavoro, in famiglia, come madri, come caregivers. Magari nel lavoro, sia da dipendenti che da freelancer, dicevano sempre di sì. Ma perché questo accadeva? Perché dentro di loro avevano consolidato l'idea che solo essendoci sempre, con turni senza sosta, dicendo sempre sì, oppure con straordinario, inserendo nuovi clienti, posto orario di lavoro, avrebbero potuto essere riconosciute, avrebbero potuto essere lodate, avrebbero potuto essere viste. E quindi questo ha portato in un qualche modo a entrare in un vortice, in una gabbia da cui poi si fa fatica ad uscire. Perché se io inizio a dire no, perché se io inizio a darmi il beneficio del dubbio, intorno ovviamente qualcuno non se l'aspetta e al primo no che arriva, io cosa faccio? Guardo la reazione dell'altro e se la reazione dell'altro, che sia un figlio, un capo, un collega, un parente, è quella di storcere il naso, metterò in dubbio la mia autostima, ma perché non è una reale autostima, non è una reale fiducia in se stessi. Questo esempio si applica ad ogni campo, ad ogni situazione. Quando noi neghiamo la nostra natura non duale, neghiamo il fatto che siamo questo e anche quello, senza che questo significhi essere ipocriti, ma è solo la nostra essenza più pura. Quando noi siamo legati al nostro vero nucleo, in quel modo riusciamo a non essere schiavi e stretti dei sole singole identificazioni. E non agiamo dal nostro pieno potere, invece, se restiamo ancorati a quel io devo essere quella brava, io devo essere quella che eccelle, devo essere quella che si mette sempre in mostra, devo essere quella che fa tutto per gli altri. Ecco, in quel modo la nostra autostima non viene alimentata ma viene schiacciata, perché sarà sempre un'autostima condizionata da fuori. Terzo punto, la fiducia in te stessa o in te stesso non riguarda ciò che fai, ciò che hai, ma chi sei. E qui forse potresti percepire un grande punto di rottura, grandissimo punto di rottura con il credo con cui sei stato educato, con il tuo stesso credo, quello che è diventato la tua insieme di credenze. Siamo la società che fa sempre di più, che ha paura di fermarsi, e dietro a questo bisogno ossessivo c'è proprio il pensiero che più faccio, più sarò sicuro di me e più migliorerò, più sarò riconosciuto. Ma la fiducia non ha a che fare con ciò che fai, ma con chi sei oltre le azioni che svolgi. E uno dei motivi per cui la maggior parte delle persone riporta una bassa autostima e non si fida di se stessa è proprio questo, è da ricercare nel fatto che non si dedica tempo a stare a coltivare l'essenza, a capire chi sei, a capire chi siamo, a stare in contatto con la nostra vera natura. Se sono costantemente in movimento, verso fuori, sarò sempre proiettato agli altri, al soddisfare le esigenze, le aspettative mie e altrui, ecco, non avrò modo di percepire il mio potere, le mie qualità, ciò che mi rende chi sono. Ti sei mai chiesto chi sei tu? Non un lavoratore, una parrucchiera, un architetto, una mamma, un marito, una brava persona, ma chi sei tu? Qual è la tua essenza? Chi sei a prescindere da etichette e ruoli? Quali qualità ti rendono la persona che sei, unica e individuale? Cosa ti fa stare nel flusso e ti fa sentire connessa alla vita? Sottovalutiamo quanto ciò che ci fa sentire nel flusso ci permetta di sentirci capaci ma anche autentici e in piena fiducia. I bambini, per esempio, sviluppano l'autostima nel fare le cose che gli piacciono quando non gli vengono messi dei paletti. E allora cosa succede se tu dovessi coltivare le tue vere qualità? Forse potresti in questo modo costruire un'autostima più forte di quanto non la potresti costruire leggendo 200 libri di autostima e self-love. Ti lascio un compito per oggi, prova a capire chi sei, e per rispondere a questa domanda può darsi che ci vogliano settimane o mesi. Io ogni anno trovo risposte diverse, ma non smetto mai di farmi la domanda, perché per me è fondamentale ed è cruciale nella costruzione della fiducia in me. Quarto punto, per sentirti pienamente fiducioso delle tue qualità, hai bisogno anche di stare nel disagio, di fallire e poi ricominciare. Abbiamo paura della noia, credo che lo sappiamo tutti. Lo smartphone, la connessione H24 con gli altri hanno in qualche modo assorbito ogni spazio vuoto, ogni tempo vuoto. I tempi di noia non esistono più, il tempo per stare da soli con se stessi è spesso risicato, e al tempo stesso siamo stati cresciuti con il timore di sbagliare, con il concetto che fallire è il male più grande. Ma io credo che il male più pericoloso non sia sbagliare, ovvero sia non sbagliare mai, il contrario, e pensare di dover sempre essere perfetti e performare. L'errore educa. I bambini imparano mettendosi alla prova, i bambini imparano sbagliando, e purtroppo per molti di noi le prove in cui abbiamo fallito da piccoli hanno significato essere sgridati, essere richiamati, per molte persone anche la violenza fisica e verbale. Eppure quanto questo ha finito per tarpare le nostre ali, la nostra libertà di provare, di sperimentare, di mettersi in gioco senza paura di fallire. Io credo molto, anzi ne sono certa. Nei libri di educazione gentile oggi si dice che evitare l'errore in realtà compromette l'autostima del bambino. Andare a evitare che il bambino sbagli non gli permette di costruire una sana fiducia in se stessi. Ed è paradossale, no? Perché per chi come me è cresciuto pensando che l'autostima venisse compromessa dallo sbagliare, può veramente aprire una nuova rivoluzione. Vedere questa rivoluzione anche nell'educazione permette di sanare ciò che noi non abbiamo potuto sperimentare e magari poterlo far fare ai nostri figli o ai nostri nipoti, o iniziare a farlo con noi stessi anche se ora siamo adulti. Cosa accade se sbaglio? Cosa accade se fallisco? Certo, fallire nel lavoro da grandi, sbagliare da adulti pesa di più. Se hai una consapevolezza diversa rispetto ai bambini, porta a un maggior rimuginio, spesso ci frena e ci terrorizza. Ma non è forse meglio imparare ora a costruire la nostra autostima? Mettendoci alla prova invece che restare dietro le quinte, invece che restare lì a dire che io non mi fido di me stessa, io non ce la posso fare, gli altri sì ma io no. Perché ancora una volta mi ricollego al punto visto prima, il mio valore non dipende da ciò che faccio, ma da chi sono io, a prescindere da ciò che svolgo o agisco. Propongo un nuovo progetto al mio capo, non gli piace, ok, non è che valgo meno io, non è che io ho sbagliato, è che il mio progetto non era in linea magari con i bisogni dell'azienda o con le sue esigenze. Voglio imparare a ballare, mi iscrivo ad un corso, ok, non posso pensare che il giorno dopo sarò la più brava della classe, magari ci metterò 12 settimane a imparare due passi giusti, ok, ma sto semplicemente provando piacere nel fare una cosa e sto imparando ad accettare che non è tutto perfetto, che posso sbagliare, che posso essere quella della classe che sbaglia. Quanti di noi sono ritrovati a iscriversi all'università o a scegliere lavori, relazioni solo perché erano quelle scelte che rispecchiavano il nostro miglior risultato, la nostra più probabile possibilità di riuscire? Quante donne ho incontrato che hanno fatto economia, giurisprudenza e medicina per poi scoprire che era solo stata la scelta compiuta per non disilludere le aspettative altrui, perché la mamma, il papà, la maestra aveva detto che erano portati per quella facoltà, che sarebbero riusciti. Sì, ok, io posso essere portato per una facoltà, per una materia, o magari ho lavorato sodo per riuscire, quindi il risultato non è che io sono portato, ma col sacrificio sono arrivata a avere quei risultati. Però magari io non sono disposto a fare una cosa che non mi piace per tutta la vita, piuttosto che soddisfare gli altri. E se io dico il mio no, ovvio quel no può essere motivo di delusione negli altri, ma ricordati che la delusione degli altri riguarda loro. Io non sono costretto a seguire una via tracciata solo perché sono bravo in quella cosa. Io posso essere bravo in matematica, in fisica, in chimica e scegliere di andare a disegnare, a dipingere, a suonare in una band. Devo sempre avere a cuore il mio significato di successo, cosa determina il mio valore, cosa determina una vita di successo per me. E infine, ultimo punto, l'autostima non si costruisce su sentieri sicuri e conosciuti. Personalmente ho sempre avuto una bassissima autostima, una bassa fiducia in me stessa e nei miei mezzi, soprattutto negli anni in cui ancora davo tutto il potere agli altri, alle relazioni, allo sport, al cronometro, all'esterno, alle graduatorie italiane quando facevo atletica leggera. Quando poi ho iniziato a mettermi in gioco, a lavorare su di me, a stare con me stessa, ho vissuto da sola, ho iniziato a praticare yoga, ho viaggiato oltreoceano, ho riscoperto un nucleo centrale di cui ora mi prendo cura e che stimo molto e ho una grande stima di me, ma non per i miei successi e i miei risultati, ma perché agisco in connessione alla mia vera natura. E questo mi porta anche ad accogliere errori, sbagli, a disilludere gli altri, a accettare di essere fallibile, a portare una visione che molto spesso mi porta a scontri, a ferite, a dolori. E questo è stato possibile grazie al fatto di aver scelto di fare delle scelte, scusate il gioco di parole, azzardate, come mollare uno sport agonistico un anno in cui stavo andando ancora molto bene per quelli che erano gli anni dell'atletica in quell'anno specifico, mollare un corso di studi per iscrivermi ad un altro l'anno dopo, andare in America 6 settimane consapevole che non avrei capito niente per i primi giorni e stare nella fatica e nel disagio di sentirmi non all'altezza, ignorante e incapace, andare in India e lavorare su di me percependo tutta la fatica delle ombre che non avevo ancora integrato. Ecco, se io fossi rimasta nelle dinamiche sicure che conoscevo, non per forza in Italia perché non è quello a fare la differenza, ma se io fossi rimasta nelle dinamiche sicure che conoscevo, nei luoghi in cui ricevevo elogi e in cui avevo sempre qualcuno pronto a spianarmi la strada, oggi non sarei la persona che sono. I più grandi momenti di crescita li ho avuti quando mi sono messa alla prova, con fatica, con dolore, con sudore, con tantissima paura, ma poi questo ha portato una grandissima evoluzione. A livello lavorativo io ho scelto di lanciarmi in una professione nel 2015 che in pochi facevano, o meglio la facevano in tanti ma quasi nessuno nel mio modo, ovvero ho scelto di non andare a lavorare in palestra, che era la strada più sicura. Ho scelto di allenare le donne al parco, all'aperto, di seguirla a 360 gradi anche con la crescita personale. Ho scelto di insegnare yoga affittando degli spazi a ore senza essere sicura di riempire le classi, piuttosto che facendomi sfruttare nei centri di yoga per avere la sicurezza di un posto vagante ma fisso. Ecco, se non avessi messo me stessa alla prova, non avrei mai registrato questo podcast, altro esempio incredibile. E oggi tu non saresti qui ad ascoltare le mie parole, perché queste parole non esisterebbero. E per fare questo passo bisogna accogliere l'errore, bisogna accogliere l'imperfezione, la non perfezione, il disagio, la novità, la paura, e prendere tutte queste componenti che ci sembrano essere un buon motivo per non fare una cosa, renderle il motivo per cui farle. La paura può diventare la miccia per andare oltre la paura. La paura di sbagliare, che tutto non sia perfetto, può essere il nostro modo di approcciare l'imperfezione per sentire che siamo capaci, che l'autostima, la fiducia c'è proprio in virtù del fatto che non stiamo facendo una cosa perfettamente, ma la stiamo facendo. L'autostima non aumenta leggendo i libri, la fiducia in se stessi non migliora prendendo titoli o facendo nuovi brevetti ogni anno prima di buttarti. Tutto migliora con la pratica, mettendoti in movimento, qualunque sia il passo che oggi senti di fare e che è giusto per te. E quel passo è spesso il passo che richiede più fatica di tutti. Vorrei fare un ultimo spaccato prima di salutarci. Molto spesso è proprio nelle relazioni di coppia, nelle relazioni amorose, che si alimenta la non fiducia in se stessi. Il bisogno di amore, di essere amati, di essere validati, visti, riconosciuti, ottenebra la nostra capacità di stabilire il giusto e lo sbagliato. Sono state relazioni non sane in passato, ma nessuna relazione sana o non sana trova colpa e merito in una sola persona. Quando l'autostima ci aspettiamo che aumenti grazie alla presenza dell'altro, allo stare in una coppia stiamo in realtà andando a ledere quella fiducia che magari c'è in noi, anche se poca. Stiamo dando in mano all'altro completamente la possibilità di annientarci e distruggerci. Stiamo eliminando la nostra capacità di credere in noi, lasciando agli altri il potere di dettare interessi, tempi e ritmi che dovrebbero risuonare con noi anche se non risuonano. E questo accade nella coppia, nella vita, ma anche nel lavoro, e ci allontana da chi siamo. Stare in relazione dovrebbe sempre portarci a un miglioramento, ma l'altro non è la panacea per la nostra insicurezza. La sicurezza si coltiva fuori dalla coppia, ma questo appunto l'ho imparato dandomi il consenso di uscire da relazioni poco sane e lavorare su me stessa senza paura di stare da sola. Visto che so che questo è un tema estremamente caldo, prezioso e delicato, ho deciso di approfondirlo interamente all'interno di Spazio Yoga al Femminile, il mio spazio virtuale per anime, donne in cammino che desiderano riscoprire la propria energia femminile. Quindi da oggi nella scuola trovi un percorso dedicato al coltivare la fiducia in te stessa in modo pratico, con lezioni di yoga che non terrò io, perché ovviamente non potrei in questo momento della mia vita, ma le guiderà un insegnante di cui mi fido moltissimo. Ci saranno delle mie meditazioni registrate, una masterclass ed esercizi pratici scritti per lavorare su ciò che ad oggi ti risuona come una mancanza di fiducia e andare ad indagare le vere cause e decostruirle una alla volta. Come sempre, la teoria serve a poco se manca la pratica, quindi se vuoi ti aspetto dentro a Spazio Yoga al Femminile. Ti lascio in descrizione il calendario delle live, il programma e un codice sconto riservato a te. Ricordati che se ascolterai questo episodio tra 3 mesi il percorso sarà sempre fruibile, sempre disponibile, le live di yoga saranno in formato registrato in differita. Intanto ti ringrazio per aver trascorso questo tempo con me, spero che questo episodio abbia piantato dei nuovi semini di consapevolezza che tu possa poi innaffiare e veder fiorire nel tempo. Se vorrai condividere con me il tuo sentire, quello che si è smosso, le emozioni che sono sorte, ti leggo a Beatrice, _Mazza su Instagram, e se vorrai ti ricordo che il miglior modo per sostenere questo mio progetto interamente gratuito è quello di condividere la puntata con una persona che ami, che forse ha bisogno di sentire queste parole, oppure sui tuoi canali social per diffondere consapevolezza intorno a te. Augurandoti una giornata in cui sentire chi sei e non preoccuparti di cosa fai e cosa pensano gli altri, ti mando un abbraccio pieno di luce. A presto, ciao!